Ricominciamo il nostro corso sulla lettera ai Romani, dopo la spinosa questione che abbiamo trattato nei primi 7 versetti del capitolo 13 sui rapporti tra la fede e lo Stato, tra i credenti e le autorità civili. Ecco che andiamo avanti in una grande sezione che ha davvero come caratteristica un tema apparentemente più semplice, ma che è il tema dell'amore vicendevole, che è il tema della carità. Dico apparentemente più semplice perché l'abbiamo fritto e rifritto mille volte, ma proprio per questo motivo qui spesso è rimasto aria fritta, cioè è rimasto qualche cosa di lontano dalla nostra vita, dalle conseguenze pratiche nel nostro quotidiano. Leggiamo allora questi versetti, almeno cominciamo dall'8 al 10, in maniera tale da poter dire alcune parole. Dopo questo tema dell'amore vicendevole, che verrà ripreso con dovizia poi di particolari nei capitoli 14 e nel capitolo 15, c'è un breve intermezzo sulla vigilanza cristiana, su cui dovremo anche noi soffermarci. Leggiamo pure.
Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti, il precetto: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare e qualsiasi altro comandamento, si riassume in queste parole: amerai il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. Pieno compimento della legge è l'amore.
Qui Paolo si inserisce in una classica disputa rabbinica che nei Vangeli avevamo già visto coinvolgere Gesù, cioè in una situazione etica e normativa, quali era quella dell'ebraismo, in cui c'era, voi lo sapete, un numero enorme di precetti da osservare. Il Talmud diceva che venne Mosè e furono dati 613 comandamenti, 365 negativi come il numero dei giorni dell'anno e 248 positivi come il numero delle membra del corpo umano secondo le conoscenze anatomiche di allora. Ma capite, ricordare ogni giorno 613 comandamenti non è così facile, no? E allora c'era sempre il tentativo da parte del rabbinato di cercare di fare una sintesi, cioè di avere qualche cosa che in qualche misura li condensasse tutti. Ed ecco che il quesito che era già stato posto a Gesù da un dottore della legge in Matteo 22:34, quale fosse il primo dei comandamenti, in Marco 12:28, quale fosse il più grande dei comandamenti, in Luca 10:25, quale fosse il comandamento necessario per avere la vita eterna, che compendiasse tutta la legge e i profeti, è un quesito ricorrente. E quindi anche qui Paolo a questo punto sente da buon rabbino di volere dire la sua. Secondo la tradizione rabbinica, se il Talmud aveva dato 613 comandamenti, venne Davide e, secondo il testo del Salmo 15, li ridusse a 11. Venne Isaia e, secondo il capitolo 33, versetti 15-16, li ridusse a 6. Venne Michea, secondo Michea 6-8, li ridusse a 3. Ancora l'ultimo Isaia, al capitolo 56, li compendiò in 2, osservate il diritto, praticate la giustizia. Arriva quindi a Abacuc, in Abacuc 2:4, che li riduce ad uno solo: il giusto vivrà per fede, che invece abbiamo già visto Paolo traspone l'ultimo termine, lo antepone: il giusto per fede vivrà. Allora, Gesù aveva insegnato che il più grande, il primo dei comandamenti era, secondo Matteo 22:37, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, ma che il secondo era simile al primo, amerai il prossimo tuo come te stesso. In Marco c'è un progresso, cioè si dice non c'è altro comandamento al singolare, più importante di questi, ama Dio e ama il prossimo. Luca dice che sono un unico comandamento. Ecco, Paolo, certo, abbiamo visto, accetta la tradizione rabbinica che aveva portato Abacuc a dire il giusto vivrà per la sua fede, anche se Paolo cambia, il giustificato per la fede vivrà, però nella sua logica la fede è entrare nel pensiero di Dio, nel progetto d'amore di Dio. E allora ecco l'importanza dell'amore. Paolo dice qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole: amerai il prossimo tuo come te stesso. Pieno comandamento della legge è l'amore. Vedete, tutta la legge addirittura diventa l'amare il prossimo. In altra lettera, Galati 5 dirà: tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: ama il prossimo tuo come te stesso. Allora capite perché Paolo in Colossesi 3 dice: al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. Pietro nella prima lettera: amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri. Giovanni nella prima lettera: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Egli ha dato la vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ecco, vedete la centralità del comandamento dell'amore, che se volete non è mai a sufficienza sottolineata. Non so se avete già avuto modo di dare un'occhiata alla Gaudete et Exultate di Papa Francesco, quando riprende quel documento che era uscito qualche mese fa da parte della Congregazione della Fede sulle nuove eresie attuali. Ecco, Papa Francesco anche qui allunga molto questa tematica, grazie, e ripropone come pericolo per i giorni nostri lo gnosticismo. La lettera della Congregazione della Fede parlava di neognosticismo, nella Gaudete et Exultate parla tout court di gnosticismo, cioè dice il nostro peccato è quello della gnosi, cioè è quello di dire che la fede è un fatto di conoscenza. Dà una botta anche a tutti gli intellettuali che riducono la fede a studi, a ricerca, a pensiero, ma soprattutto dà una botta a tutti quei cristiani che pensano di avere esaurito la scrittura e il loro rapporto di fede nella conoscenza di Dio. Quindi nelle pratiche cultuali, quindi nelle pratiche religiose, quindi nell'approfondimento catechetico, e dimenticano che questo Dio vuole essere amato nella carne dei fratelli. Ecco, questo è grande tema proprio importante, cioè questa che in un altro discorso, anzi che proprio nella Gaudete et Exultate il Papa Francesco sottolinea molto, cioè dice: noi rischiamo di negare l'incarnazione di Cristo. La cosa più importante della nostra fede è che Dio si è incarnato, si è fatto carne, si è fatto sangue, è diventato davvero uno di noi. E questa è l'eterna eresia della Chiesa, dal principio ad oggi: rifiutare un Dio incarnato, volere un Dio sulle nuvolette, un Dio trascendente, un Dio a cui mi rivolgo attraverso pratiche cultuali. No, il nostro Dio è un Dio che si è fatto carne. Allora, o adoriamo Dio nella carne dei fratelli, o adoriamo Dio nei corpi sofferenti dei tanti crocifissi della storia, delle tante vittime della storia, o la nostra fede è una fede disincarnata. E se neghiamo l'incarnazione, avremo, dice il Papa, una Chiesa, un Dio senza Cristo, un cristianesimo senza Cristo e alla fine una chiesa senza nessuno, senza il popolo, perché è il popolo di Dio il sacramento vivente oggi dell'incarnazione di Cristo. Cioè Cristo è presente nella carne dei miei fratelli. E allora ritorna sul tema forte che accogliere l'immigrato non è soltanto una questione di opportunità o di problema politico. Accogliere l'immigrato è accogliere Cristo, perché in ognuno di quegli immigrati c'è Cristo che bussa alla mia porta. Per il credente, quindi, al di là delle ideologie, delle opportunità politiche, delle metodologie, deve esserci quest'ansia di amare Dio nel fratello che soffre, sia esso l'immigrato, sia esso l'ammalato, sia esso il bombardato in Siria, sia esso il palestinese escluso dai suoi diritti, sia esso il carcerato, sia esso qualunque vittima. L'incarnazione di Cristo fa sì che il nostro amore a Dio si traduca in un amore ai fratelli. Il comando nuovo dell'amore vicendevole, che diventerà il distintivo dei discepoli, no? Perché Gesù in Giovanni aveva detto: da questo riconosceranno che siete i miei discepoli, se vi amerete, è l'unica traduzione del comando di amare Dio. Dio infatti si è incarnato e allora vuole essere amato nell'uomo. Come dice Giovanni nella prima lettera al capitolo 4 versetto 20, se uno dicesse io amo Dio e odiasse suo fratello è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. O ancora, prima Giovanni 3:17, se uno possiedere le ricchezze di questo mondo e vedendo il proprio fratello nel bisogno gli chiude il cuore, come può l'amore di Dio dimorare in lui? Gesù aveva detto, Matteo 10, chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. In Matteo 25, in verità vi dico, ogni volta che non avrete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatta a me. Ecco allora l'importanza suprema della carità, al punto che Paolo in 1 Corinti 13 dice: se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. Se io anche dessi il mio corpo al martirio per difendere la fede, ma non ho amato Cristo nei fratelli, niente mi giova. E voi sapete come questo Papa insista molto sulla concretezza di questo amore. Sto appunto facendo il libro dei cinque sensi nella Bibbia e nel Magistero di Papa Francesco. Questo toccare il fratello. Noi che abbiamo prima toccato Cristo, come Tommaso nell'esperienza della fede, che ci siamo lasciati toccare da Dio, questo Dio che, come ha detto mirabilmente Papa Francesco martedì scorso parlando ai missionari della misericordia, ha tatuato il nostro nome sulla sua mano. Guardate che è una frase bellissima, mi era sfuggita, me l'ha sottolineata, me l'ha richiamata uno di questi missionari della misericordia, Don Marino Basso di Pecetto, cui sono andato lunedì sera a fare una conferenza. Ecco, era appena arrivato da Roma e era rimasto colpito da questo. Sapete che c'è quel brano di Isaia in cui il Signore dice: io ho disegnato il tuo nome sulla mia mano. E il Papa, con idea moderna se volete, traduce quel disegnato con io tatuato. E pensate, ciascuno di noi il nome sulla mano di Dio, c'è il tatuato Carlo, ah che bello, e lì, ecco, è tatuato sulla mano di Dio. Dio mi vede sempre, mi ha tatuato sulla mia mano. Ora questo Dio che mi ha tatuato sulla mia mano e che io tocco nella fede, nell'esperienza della fede, vuole che io tocchi i fratelli. E allora toccare Cristo nella carne del povero. C'è tutta una serie di meditazioni bellissime di Papa Francesco sul fatto che non basta dare l'elemosina, ma bisogna guardare in faccia il fratello, bisogna dargli la mano, bisogna abbracciarlo, bisogna toccarlo, con la nostra mano. E riporta anche le sue esperienze di quando era confessore a Buenos Aires, in cui dice della gente veniva e mi diceva gli stessi peccati, e io dicevo: ma tu fai elemosina ai poveri? Sì, padre, ma gli dai soltanto la moneta o la banconota, o li guardi in faccia, o gli dai la mano, o gli abbracci, o gli tocchi? E allora qui tutti andavano in crisi, perché a volte il toccare il fratello diventa difficile, o non all'interno della nostra cultura. Invece, ecco, se vogliamo evitare di essere degli gnostici, cioè una fede solo di idee, dobbiamo incarnare la nostra fede nella carità fattiva che tocca i fratelli, che tocca i fratelli. Questo è il comandamento nuovo, come dice Gesù in Giovanni 13:34. Vi ho già detto che non è nuovo nel senso che non c'è mai stato prima, perché era già presente nell'Antico Testamento, ma ha in sé alcune novità. È nuovo per l'origine, perché non siamo noi che abbiamo amato Dio, è Dio che prima ha amato noi. Abbiamo tutto il tema della lettera di Paolo, è stato questo: non ci salviamo per la carità, ma è il fatto che Dio ci abbia salvato, nonostante che siamo peccatori, che fa di noi uomini di carità, che ci trasforma in Lui, che ci rende capaci di carità verso gli altri. Ecco che allora anche la famosa espressione di Giovanni 13:34, no? Amatevi come io vi ho amato, ricordatevi sempre, non esprime tanto un paragone, perché l'avverbio usato, katsos, non indica tanto il complemento di paragone, per cui in genere si usa os, indica il complemento di materia. Amatevi della materia con cui io vi ho amati, cioè riempitevi della mia agape, riempitevi del mio amore, allora sì che potrete poi amare tutti gli altri. È comandamento nuovo per la misura, perché se nell'Antico Testamento si diceva che dobbiamo amare gli altri come noi stessi, Gesù ci dice di amarci fino alla fine, fino a dare la vita per gli amici. È un comandamento nuovo per l'estensione, perché non dovremo soltanto amare i nostri, quelli del nostro gruppo, quelli della nostra razza, quelli della nostra religione, quelli che ci stanno simpatici, ma addirittura i nemici. Matteo 5:46-48. Infatti, se amate solo quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate dunque perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Quindi è un amore che ama anche i nemici, che ama anche quelli che non se lo meritano. Io dico sempre, è una delle cose più difficili. Guardate per esempio la posizione sociale nei riguardi dei rom e degli zingari, no? In genere, rubano, sono sporchi, inquinano, ecco, e allora non facciamo niente. Ma il Signore non ci, a parte lo studio culturale che andrebbe fatto su questa situazione, su queste popolazioni, eccetera, ma il Signore non ci chiede mica di amare gli altri a premio, cioè come premio della loro bontà e simpatia. Noi dobbiamo amare gli altri perché in essi c'è Cristo, perché Dio vuole essere amato in questi. Lo stesso discorso vale per i carcerati. Non ci dice di amare solo i carcerati innocenti, dice di amarli tutti, cioè anche quelli colpevoli. Cioè il nostro amore deve arrivare davvero a tutti. Guardate, questa era una questione molto grossa, Pensate alla parabola del buon samaritano. La parabola del buon samaritano comincia con questo dottore della legge, no, che fa questa domanda a Gesù, no? Qual è il più grande dei comandamenti? E Gesù risponde: tu quale pensi che sia, buon rabbino? Ama Dio, ama il prossimo, hai detto bene, fai questo e vivrai. Ma il samaritano, volendo giustificarsi, lo tentò. Allora, qui ci sono due cose. Uno di kaiosyne, cioè la giustificazione. Luca è il medico di San Paolo, quindi sa tutto sulla dottrina della giustificazione. Il samaritano pensa che occorrano delle opere per giustificarsi, no? E invece Paolo ha detto che la giustificazione è gratuita, la giustificazione è solo per l'adesione a Cristo, indipendentemente dalle opere, no? E tentò Gesù. Il verbo che usa Luca è lo stesso verbo che viene usato alle tentazioni, viene usato solo due volte in tutto il Vangelo di Luca, alle tentazioni e qui. E tentò Gesù, chi è il mio prossimo? Anche qui non è una questione di così banale, era una delle grandi questioni che i rabbini disputavano tra di loro. Innanzitutto perché? Perché la parola prossimo in italiano ha un significato, in ebraico ne ha un altro. In italiano la parola prossimo deriva dall'avverbio latino prope, che vuol dire vicino, è un rapporto di vicinanza. Mentre invece la parola ebraica, che non mi ricordo più com'è, ab mi pare, ma non sono più sicuro, indica invece la relazione, l'amicizia, la vicinanza affettiva, che è un'altra cosa. Da noi il prossimo è il vicino di casa, da noi il prossimo è quello che mi passa accanto. Per gli ebrei il prossimo era colui al quale io sono legato da relazioni affettive, che è un'altra cosa, perché magari abita distante e non congloba il vicino di casa. E difatti ai tempi di Gesù c'erano più o meno tre diciamo così posizioni teologiche nel rabbinato. Una posizione diceva: prossimo è chi appartiene alla mia famiglia, al mio clan, alla mia tribù, punto e basta, punto e basta. Quindi sono i miei familiari, in altre parole i membri del mio clan, ecco. La seconda posizione diceva: io prossimo è chiunque abiti nello Stato di Israele, chiunque abiti nello Stato di Israele, quindi si allargavano alle altre 11 tribù, ciascuna tribù, ecco. La posizione più liberal era quella che diceva: prossimo è chiunque abiti nello Stato di Israele, compresi gli immigrati, compresi gli stranieri, compresi quelli di passaggio. Queste erano le tre grandi categorie. Gesù spiazza completamente il dottore della legge e gli dice: il problema non è essere prossimo, il problema è farsi prossimo agli altri, nel senso ebraico, cioè entrare in una relazione profonda con gli altri. E porta la parabola, che doveva essere scandalosa per le orecchie di chi l'ascolta, di un tale samaritano, quindi di un tale che era inviso agli ebrei, perché non era un figlio di Abramo, era, scusate la parola, un bastardo dal punto di vista etnico. Voi sapete l'origine dei samaritani: quando nel 702 c'è la prima deportazione in Assiria da parte di Israele, da parte di Sardanapalo, che deporta la prima deportazione, c'è l'attacco al regno del nord che aveva per capitale Samaria, e la prima deportazione nel 702 in Assiria. Però in base alla legge di allora del divide tempera, allo stesso modo delle popolazioni orientali vengono importate in Samaria. Quindi sono persone che arrivano dall'Iran, che arrivano dalla Persia, cioè assolutamente di altre razze, le quali, voi lo sapete, e siamo poi al secondo punto, si portano dietro le loro divinità, che sono Marduk, che sono Astarte, che sono gli astri celesti, eccetera, eccetera. Si portano le loro divinità e continuano ad adorare le loro divinità. Quando arriva il famoso episodio che vi ho già citato tante volte, raccontato nel primo libro dei Re, che c'è una moria di questa gente importata in Samaria a causa del gran numero di leoni che sbranavano queste persone. Tenete conto che una volta i leoni, che adesso sono confinati un po' in Africa e ancora grazie, erano estesi in tutto il Medio Oriente. Ecco che questi samaritani importati dall'est cominciano a dire: ma chissà come mai ci capita questo, chissà come mai le nostre divinità non ci difendono dai leoni. Ah già, perché non abbiamo venerato il Dio di Israele. Voi sapete, c'era la concezione territoriale della divinità. Ci siamo portati gli dèi da casa, ma questi dèi in trasferta non funzionano, bisogna che adoriamo anche il Dio locale. E allora il Dio di Israele diventa uno delle divinità in un pantheon, in un politeismo. Pensate agli ebrei osservanti, questi sono già dei bastardi dal punto di vista razziale, per di più Yahweh è diventato uno dei tanti, per loro non c'è scampo, e nasce quest'odio verso i samaritani, no? I quali poveretti, bisogna dire, fanno di tutto per ringraziarsi gli ebrei. Dopo l'editto di Ciro 538, quando c'è il ritorno degli esuli da Babilonia e c'è da ricostruire il tempio di Gerusalemme che era stato distrutto da Nabucodonosor nel 587, ecco che si vogliono dare da fare anche loro. Ci sono delle difficoltà tecniche, ma anche delle difficoltà economiche importanti, no? Questi esuli probabilmente che rientrano hanno lasciato là la maggioranza dei loro beni, quelli che erano rimasti lì erano forse la popolazione più povera, mancano i soldi. I samaritani, che ormai vivevano lì da 400 anni, hanno la loro economia, hanno la loro situazione sociale, dicono: veniamo noi, ve lo paghiamo noi, vi diamo una mano. Apri di cielo, gli ebrei non vogliono assolutamente che il Tempio di Gerusalemme sia fatto con i samaritani. E allora i samaritani si incavolano, se ne fanno uno per conto proprio, no? Sul monte Gerazim, sì, se ne fanno uno lì, e sapete, nel famoso dialogo della samaritana, dov'è che bisogna adorare il vero Dio, da noi o da voi? E Gesù risponde: nello Spirito Santo e nella verità. Ecco, questo fa capire quale distanza. Tant'è vero che quando Gesù viene insultato, gli si dà del samaritano. Mi pare in Giovanni 8, non abbiamo forse ragione di dire che hai un demonio e che sei un samaritano? Quindi è proprio il massimo degli insulti.
Già Nazareno non era un complimento.
Già Nazareno, ma Nazareno era riferito soprattutto alla piccolezza, vicino alle genti, eccetera. Però, ma dire che sei un samaritano, scusate, vuol dire che sei un bastardo e che sei un pagano, che sei un politeista, che sei... Ecco, quindi era un insulto gravissimo. Ecco, Gesù prende invece questo eretico come esempio di uno che sa farsi prossimo. E voi ricordate tutta la dinamica, io nel mio libro La misericordia di Dio, se mai vi leggo, aspetta, se lo trovo al volo vi leggo qualche cosina. Ho addirittura individuato un decalogo della prossimità, che ci insegni come concretamente amare Dio, amare i fratelli. Pagina 140. È sempre di moda fare i decaloghi, ma qui il decalogo mi è venuto davvero, no? Senza bisogno di... perché sono 10 movimenti, 10 punti. Primo, un samaritano che era in viaggio, Odeon, cioè il samaritano è in viaggio, il samaritano è in uscita. Mi è venuta in mente proprio l'andare alle periferie, cioè per vivere la prossimità ai fratelli bisogna uscire dalle nostre parrocchie, dalle nostre sacrestie, dai nostri gruppi chiusi. Guai a restare fermi nella Gerusalemme del Tempio, del culto, della religiosità. Ecco, questo Odeon è mettersi in viaggio, è il vocabolo della missione. Bisogna muoversi dal Tempio di Gerusalemme verso Gerico, che è la città dell'azione, della violenza, dei briganti e dei peccatori. La Gerusalemme Gerico è la strada che unisce la fede alla vita, il Vangelo alla storia, la rivelazione di Dio alle sofferenze e ai peccati degli uomini. È tutto il grande tema della Chiesa in uscita, della Chiesa missionaria. Una Chiesa missionaria, dice Papa Francesco, non può che essere in uscita, senza paura di incontrare, di scoprire le novità, di parlare della gioia del Vangelo, a tutti senza distinzione. E i poveri sono i compagni di una Chiesa in uscita, perché sono i primi che essa incontra. Uscire e non rimanere indifferenti alla miseria, alla guerra, alla violenza delle nostre città, all'abbandono degli anziani, all'anonimato di tanta gente bisognosa e alla distanza dai piccoli. Questo è uscire. Uscire è essere operatori di pace. Parole del Papa al Convegno Missionario Nazionale della Chiesa in Italia nel 2014. Secondo movimento, lo vide, i don. Lo vide, ma è una visione, qui nel mio libro sui sensi farò poi tutta una trattazione sui vari verbi vedere nella Bibbia, perché c'è un vedere senza comprendere e c'è un vedere che invece accoglie, perché anche il sacerdote e il levita avevano visto questo malcapitato massacrato dai briganti, ma soltanto il samaritano lo vide, cioè comprese la sua situazione. È un vedere che porta ad agire. Il grande tema del che noi vediamo tante cose, ma non le comprendiamo e non le accogliamo mai. Siamo nella società dell'immagine, siamo nella società della notizia. Siamo bombardati di notizie, ogni giorno apriamo la nostra casella di internet e abbiamo 40 messaggi, 40 appelli, apriamo la TV, abbiamo servizi su tutte le disgrazie possibili e immaginabili del mondo, ma poi cambiamo canale e andiamo a vedere altro. Cioè questo vedere non ci porta ad accogliere, e allora l'importanza di rompere i doppi vetri dell'indifferenza, di superare l'insensibilità. Terzo, eplaxnizze, cioè ne ebbe compassione, dicendo che un giudeo era stato soccorso da un samaritano, Gesù offendeva già tutti i presenti, ed era possibile di condanna. Ma non solo il suo paragone è scandaloso, ma Gesù attribuisce al samaritano la qualità che la religione riconosce solo a Dio, la compassione, la compassione. Voi sapete che Luca usa qui il verbo esplanchizze, che richiama all'ebraico rechem, cioè l'utero materno, l'utero materno. Questo verbo nella Bibbia è usato soltanto per Dio, le viscere di misericordia di Dio. E mi pare 3 volte per Gesù, quando Gesù si commuove visceralmente di fronte al figliolino morto della vedova di Naim. Nella parabola del padre che fu madre, del padre modello, del figlio prodigo, che si commosse per l'arrivo del figlio, e qui per il samaritano. Quindi avere compassione è avere un sentimento viscerale, uterino, è volere rigenerare l'altro a una nuova vita. Ecco l'importanza di chiedere a Dio spesso il dono delle lacrime, come chiedevano i padri, che vuol dire la capacità di farci commuovere, perché stiamo diventando tutti quanti, a furia di essere super bombardati da immagini, ci difendiamo attraverso un immobilismo, un'insensibilità. Quarto punto, gli passò accanto. C'è il verbo ercomai, che è modulato 3 volte. Gli passò accanto, elten katautu, gli si fece vicino, pros elton, e poi ancora, al mio ritorno, e pan erkestai, ti rimborserò. Quindi andare verso l'altro, ma vedete ci sono 3 specificazioni del verbo erkomai. Andare accanto, kata, andare pros, vicino, E poi la cosa più difficile è pan, tornarci di nuovo. Cioè non soltanto vedere il povero una volta, non soltanto magari abbracciarlo e toccarlo, ma tornarci di nuovo, farci carico del suo problema, cercare di risolvere la situazione. E capite che questa è la cosa davvero forse più difficile. Quinto punto, gli fasciò le ferite. Allora qui c'è tutto un grande discorso. Gli fasciò le ferite, cioè catedesenta traumata autu. Allora c'è un grande discorso. Sicuramente, come diceva Giovanni Paolo II, dobbiamo ricercare le strutture di peccato, cioè cercare di capire come mai i poveri diventano sempre più poveri e i ricchi diventano sempre più ricchi. Cercare di capire come mai la povertà sta aumentando nel mondo. Questo sistema economico ingiusto, complesso, ma che alla fine porta delle ingiustizie, porta delle sperequazioni, porta delle disuguaglianze sempre più marcate. Che cos'è che non funziona? Dobbiamo studiarlo bene, dobbiamo anche denunciarlo se ne abbiamo la capacità. Ma non dobbiamo mai dimenticare anche il caso singolo, di fasciare le ferite di quelli che sono attorno a noi, di quelli che sono vicino a noi. Quindi, mentre per carità cerchiamo le cause strutturali di tante sofferenze nel mondo, è importante curare le ferite che sanguinano. Sesto, versandovi olio e vino. A me questa frase colpisce sempre, perché olio e vino erano il meglio della medicina di allora. Nel mio libro sui sensi, dove ovviamente darò un grosso spazio alla cucina della Bibbia, perché c'è il gusto, faccio anche una dissertazione sull'olio e sul vino. Qui mi limito a dirvi che l'olio era considerato un medicamento. Pensate agli atleti che si ungevano di olio per sciogliere i muscoli prima della lotta, oppure pensate all'uso terapeutico che si faceva dell'olio d'oliva, al punto che si arriverà nel cristianesimo all'unzione dei malati, che era un gesto, sì, al tempo stesso spirituale, cioè invocazione dello Spirito Santo, ma che era anche un cercare di curarli. E poi il vino. È chiaro che il vino avevano capito che è un grande disinfettante. Non avevano l'alcol denaturato, usavano il vino per disinfettare le ferite. Avevano visto che se ci versavano il vino, le ferite non si infettavano. Quindi, vedete, ricorrevano alla medicina d'allora. E questo è un grosso discorso, cioè usare nella nostra carità tutto il progresso scientifico possibile e immaginabile. Quindi viva la ricerca scientifica, viva la lotta contro il cancro e contro le malattie, viva la medicina. Anche Siracide dice che quando sei malato prega il Signore, fa sacrifici, ma alla fine fa passare anche il medico, perché talvolta il Signore si serve anche di lui. A me piace molto questa modestia, no? Talvolta, Siracide 38, il Signore si serve anche del medico. Ecco, però ecco l'importanza, no? Lì, per esempio in Siracide 38, già nell'Antico Testamento c'è l'elogio del medico e del farmacista. Di colui che fa i farmaci, cioè tutta la ricerca scientifica venga usata per migliorare le condizioni del mondo. Poi, settimo momento, Epibibasas lo caricò sulla propria cavalcatura. È il farsi carico dei fratelli, è il prenderli sulle nostre spalle. Anche se questo comporta un peso, comporta una fatica. Cioè non basta tamponare le emergenze, occorre individuare le cause dei problemi e cercare una soluzione duratura ai problemi. Il samaritano non si limita alle prime cure al ferito, ma si fa carico della situazione e vi cerca un rimedio più organico, un rimedio più strutturale. Ottavo, lo portò al Pandokeus, noi traduciamo la locanda, l'albergo, ma in realtà pandokeion vuol dire il luogo che accoglie tutti. E allora qui c'è il grande discorso di Francesco della Chiesa, che deve essere questo ospedale da campo, come diceva lui, no? Questo pandokeion, cioè il luogo che accoglie tutti. E questa secondo me è anche un'altra dimensione, no? Importante, cioè se ci mettiamo da soli nei confronti dei grandi problemi del mondo o anche dei problemi del fratello, a volte accumuliamo soltanto delle frustrazioni, dei sensi di ansia. L'importanza di portarli alla comunità, che sarà il gruppo, che sarà il movimento, che sarà il ente di volontariato, che sarà lo Stato, che sarà, ecco, sono tanti i livelli in cui insieme ai fratelli io cerco di amare. Ecco il pandokeion, il luogo che accoglie tutti. Afferma Papa Francesco: io vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli. La vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti. Bellissima questa frase. Si devono curare le sue ferite, poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, e bisogna cominciare dal basso. No. C'è il verbo epimeleomai, cioè prendersi cura. Una volta al versetto 34 si dice che il samaritano si prese cura di lui, l'altra volta è il samaritano che intima all'albergatore: prenditi cura di lui. Ecco, prendersi cura è lo stesso verbo che Pietro nella prima lettera al capitolo 5 usa quando dice: a lui importa, a lui Dio importa di voi, cioè Dio melei, si prende cura di noi. Ecco, prendersi cura è la tenerezza dell'amore. Ecco, tu giustamente hai detto, Don Milani nella sua scuola di Barbiana aveva messo come insegna I care, io mi prendo cura, che è il contrario del me ne frego fascista, cioè in un tempo in cui ti dicevano me ne frego, lui invece dice no, me ne prendo cura. E allora ecco l'amare i fratelli e farsi coinvolgere, è rallegrarsi con quelli che sono nel pianto e gioire con quelli che sono rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e piangere con quelli che sono nel pianto, Romani 12, e farsi solidali con gli esposti a insulti e tribolazioni, Ebrei 10. Perché, 1 Corinti 12, se un membro del corpo mistico soffre, tutte le membra soffrono insieme. Se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. E infine, decimo movimento, diede 2 denari all'albergatore. Cioè, il samaritano paga di tasca propria per uno sconosciuto, ci rimette economicamente. La sua carità gli tocca il portafoglio e notate bene, senza limiti di investimento, perché dice l'albergatore: ciò che spenderai di più, qualunque cosa, te la rifonderò al mio ritorno. Ecco allora l'importanza, no? Come dice Giacomo nella sua lettera, se un fratello o una sorella sono senza vestiti, sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Ecco, una fede che passa attraverso il portafoglio, che vuol dire il nostro conto in banca, ma vuol dire anche il nostro stile di vita, vuol dire le nostre scelte economiche. Vedete, nella parabola del samaritano, che è poi l'esplicitazione della richiesta del dottore della legge su quale sia il primo dei comandamenti, c'è un vero e proprio percorso di prossimità ai fratelli, un vero decalogo della carità che ci insegna la concretezza ma anche la tenerezza della prossimità. Gesù conclude domandando: chi di questi tre ti sarà sembrato sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti, eh? E la risposta è molto semplice. L'altro giorno mio nipotino di 4 anni, che voleva la storia prima della nanna breve, gli ho fatto la parabola del samaritano e poi gli ho detto: senti Davide, chi dei tre ha più voluto bene a quel poveretto? Ma l'ultimo nonno, è già l'ultimo, eh? Colui che ha avuto compassione di lui, è una cosa normale. Ma Gesù dice: va e fa anche tu omoios, cioè ugualmente, ugualmente. Il racconto ha una valenza esemplare, il racconto è un modello da imitare. In altre parole, e ritorniamo sempre a un tema a me caro che sintetizza tutta l'etica, ricordiamoci bene che la parabola adombra nel samaritano scomunicato, eretico, Gesù stesso. Gesù stesso. Chi voleva la citazione di quando danno a Gesù del samaritano? Gli risposero i giudei, Giovanni 8,48. Non diciamo con ragione noi che sei un samaritano e che hai un demonio. Ecco, Gesù è colui che è venuto a farsi carico di tutte le nostre malattie, di tutte le nostre sofferenze, ha preso le nostre infermità, si è addossato le nostre malattie, Matteo 8,16. Gesù è colui che si fa prossimo a noi, pensate al mistero dell'incarnazione. Gesù è colui che versa sulle nostre ferite olio e vino. Qualcuno ha pensato qui un'allusione al battesimo, in cui si è unti con l'olio e vino, un'allusione all'Eucarestia, che ci carica su di sé, prendendo su di sé i nostri limiti, le nostre sofferenze, le nostre malattie, i nostri peccati. E Gesù che paga per tutti noi. È Gesù che ci affida al luogo onni accogliente, sperumma, la Chiesa, che dovrebbe essere questo ospedale dal campo, in attesa del suo ritorno, in attesa del suo ritorno. Ed è interessante la meditazione che fa Silvano Fausti nel suo commento al Vangelo di Luca, al versetto 34 del capitolo 10, caricatelo sopra il suo ktenos, giumento. Fausti afferma che la parola greca ktenos non indica tanto la cavalcatura, ma ciò che si è acquistato. E che cosa si è acquistato a caro prezzo, se non il proprio corpo? Infatti gli costò tutto ciò che era, lo svuotamento, la rinuncia alla forma di Dio per prendersi quella del servo. Questo giumento è l'umanità di Cristo, cioè Gesù ha caricato nella sua umanità le nostre ferite. Egli infatti portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, 1 Pietro 2,24, perché noi vivessimo. Quindi la croce di Gesù è il luogo in cui Dio si fa prossimo a noi nella nostra stessa maledizione. Ecco, questa lettura non etica ma cristologica della parabola del Samaritano è una lettura antica, già Ireneo di Lione, Origene, Agostino avevano fatto questa cosa qui, al punto che anche nella Messa, nel prefazio ottavo, noi cantiamo ancora oggi: come buon samaritano, Gesù viene accanto ad ogni uomo piegato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Ok, direi di arrivare almeno fino alla fine di questo capitolo. Prego.
Questo voi farete consapevoli del momento. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno. non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri.
Bellissima è questa esortazione. Guarda, mi dai quel microfono lì, perché questo, scusami, io vengo a prendere. No, no. Grazie. Vediamo se mi funziona meglio, perché questo. Ecco, finalmente. Allora, dicevo, bellissima questa esortazione alla vigilanza cristiana. I cristiani sono al corrente che i nostri tempi sono gli ultimi tempi, per cui guai a dormire, ma dobbiamo vegliare, questa è una raccomandazione continua che percorre tutti i Vangeli. Vegliare, questo vegliare che vuol dire attenzione a non conformarci alla mentalità di questo mondo, che vuol dire attenzione alla diversità cristiana, attenzione che il cristiano ha una vita alternativa. Il cristiano in un mondo di odio porta l'amore, in un mondo di guerra porta la pace, in un mondo di contese e litigi porta il perdono, in un mondo di accaparramento parla di dono, in un mondo che cerca il potere cerca invece il servizio. Il cristiano in un mondo in cui vengono esaltati i ricchi e i potenti invece esalta i poveri e gli umili. Ecco, questo è essere cristiani. E allora ci vuole vigilanza, perché altrimenti ci lasciamo conformare alla mentalità di questo mondo, vedete? E dobbiamo farlo con impegno, perché il giorno si avvicina. E allora dobbiamo deporre le opere delle tenebre e rivestirci delle armi della luce, indossando Gesù Cristo. Bellissimo questo, Rivestitevi del Signore Gesù, indossate il Signore Gesù. È un modo di dire davvero che il cristiano diventa un altro Cristo, si mette nei panni di Cristo. Guardate, questo è un tema grosso, ma tante volte quando mi scrivono i ben pensanti, soprattutto su questa questione, lo sapete ormai, dei migranti qui, là, su e giù, a volte ricevo delle mail di cristiani anche, o di sedicenti cristiani, con delle posizioni durissime, eccetera, che chiedono il mio parere. Io l'unica cosa che rispondo è sempre questa: che cosa avrebbe fatto Gesù? Che cosa avrebbe detto Gesù? Come si sarebbe comportato Gesù? Il cristiano non ha altro criterio etico. Non ha altro criterio etico se non di rivestirsi di Cristo Gesù. Essere un altro Gesù Cristo. Comportarsi come si sarebbe comportato Gesù. Anche se questo può andare contro le leggi. Anche se questo può andare contro la saggezza di questo mondo. Anche se questo può sembrare Gesù che cosa avrebbe fatto? Ecco, questo è l'unico criterio. Il cristiano ha indossato Cristo come un abito, ossia è stato assunto nell'essere e nel modo di essere di Cristo. E coloro che hanno indossato Cristo lo devono ogni giorno rivestire. Certamente c'è un riferimento battesimale qui, no? In cui noi abbiamo la veste bianca, è la veste divina, il colore del divino in cui siamo divinizzati. Però questo è, vedete, un qualche cosa da ripetere ogni giorno. Non ci dice avete rivestito una volta le vesti di Cristo, ma rivestitevi ogni giorno del Signore Gesù Cristo. Cioè ogni giorno siate nuovi, ogni giorno coprite la vostra nudità con la bellezza, la grandezza dell'essere Cristo. E qui, se volete, c'è un altro tema che a me è molto caro. Il Signore si avvicina, la notte avanzata, ecco, che cosa vuol dire questo? Certamente voi lo sapete, c'è stata una prima venuta di Gesù, che è stata la venuta pasquale nel mistero della sua incarnazione, morte e risurrezione. C'è una seconda venuta del Signore, ma io non mi stancherò di dire che non me ne importa un tubo della venuta in senso escatologico, la fine dei cieli, della terra, del mondo, eccetera, eccetera. La seconda venuta del Signore è la mia morte. È la mia morte. È il momento in cui il Signore si avvicina. Allora riprendiamolo un po' nell'ottica della chiacchierata di sabato mattina, dell'invecchiare secondo Dio. Quando, guardate come queste cose, questi versetti possono essere applicati proprio al nostro tempo, che è un tempo di invecchiamento, no? Svegliatevi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. Cioè, ciascuno di noi può dire: ormai sono più vicino all'incontro del Signore di quando ho accettato la fede, chi l'ha accettata da bambino, chi l'ha accettata da adolescente, chi l'ha accettata da adulto. Ma sicuramente adesso che siamo anziani siamo più vicini alla nostra salvezza. Questo è indubitabile. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Se la vita è come una notte, un po' un cammino nelle tenebre, la luce del Signore si sta facendo vicina. E allora è il momento di rigettare le opere delle tenebre, di indossare le armi della luce. Ecco, è il momento in cui davvero, avvicinandosi al Signore, dobbiamo fare l'ultimo sforzo per essere diversi dal mondo e per presentarci a Lui davvero nelle armi della luce, con la nostra veste di Cristo. E allora comportiamoci onestamente, non in mezzo a orge ubriachezze. Quante volte cerchiamo dei piaceri così mondani per colmare il nostro vuoto e anche la nostra paura, la paura di morire, la paura dell'invecchiare. Non tra lussuria e impurità, qui c'è anche la gestione della sessualità, ma anche non in litigi e gelosie. Quindi nell'odio, nel rancore, nel rimuginare, nel portare avanti delle situazioni di strappo con dei fratelli, eccetera. Ecco, non lasciarci prendere dai desideri della carne, questa carne che qui in Paolo ha significato dell'egoismo, non la carne in cui Cristo si incarna, ma l'egoismo, dei desideri dell'egoismo, ma continuare ad amare, a cercare il Signore. Ecco, gli anni della vecchiaia dovrebbero essere gli anni in cui ci purifichiamo. Ormai la notte sta per terminare, il giorno si avvicina, stiamo tutti per vedere il Signore. E allora bisogna vegliare, bisogna essere svegli. Bisogna attendere il Signore e attenderlo con entusiasmo, con l'entusiasmo con cui la donna del Cantico dei Cantici cerca il suo amato sta venendo. Ecco, e allora ecco che la Chiesa implora: vieni Maranatà, vieni Signore. Certi che aspettiamo la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, come diciamo nel Credo. E allora vedete, vivere anche la vecchiaia in questo senso dà un colore diverso, perché sì, è vero che, come dice Paolo, il mio corpo terreno va in disfacimento, ma si avvicina al Signore. Ecco, io comincio a vedere arrivare lo sposo, sento che lo sposo sta arrivando, sento colui che ho amato senza vedere per tanto tempo si sta approssimando alla mia vita. Quindi anche la fine della vita non è qualcosa di triste, per il credente è l'incontro gioioso con questo Dio che viene, con questo sposo che finalmente viene ad abbracciarmi, a unirsi a me. Ecco che allora anche la parte ultima della vita non è una parte di tristezza, di dolore, è una parte di veglia, è una parte di purificazione, è una parte di combattimento spirituale, ma anche una parte di gioia, perché colui che abbiamo sempre cercato tutta la vita finalmente si farà trovare. E allora, Colossesi 3:1-4, se siamo già risorti con Cristo, cerchiamo le cose di lassù dove si trova Cristo, pensiamo alle cose di lassù e non solo a quelle della terra. Certo, bisogna pensare alle cose della terra perché dobbiamo costruire già oggi il regno di Dio. Se volete un po' il limite della gaudete delle risultate di Papa Francesco, è che presenta ancora in certi versetti, perlomeno una santità molto individuale, no? Non sottolinea molto lo sforzo dei cristiani come tali a costruire già il regno oggi, anche se nell'ultima parte fa queste denunce politiche fortissime, però c'è anche tantissimo la politica, vedrete, la santità dei piccoli gesti, dei piccoli gesti quotidiani, eccetera, cosa bellissima. Però ecco, abbiamo anche un compito comune, i cristiani nel loro insieme sono chiamati a santificare il mondo, hanno un compito sacerdotale, sono chiamati a creare un'umanità nuova, sicuramente, però avendo sempre anche uno sguardo verso il cielo, cioè sapendo che non tutto finisce qui e che abbiamo un Signore che alla fine delle nostre vite, spese magari per gli altri, ci attende per abbracciarci. E allora anche la parte ultima della nostra vita non diventa un momento di paura, di tristezza, ma diventa un momento di dono, di serenità, di attesa felice.
Così sia.
Allora, prima del caffè volevo soltanto sottolineare una cosa. È la prima volta che sento la parabola del Samaritano così... diciamo scandita come un decalogo di stile di vita, e non so se siete d'accordo, ma mi piacerebbe che nell'ultimo incontro del nostro seminario Come non subire la vecchiaia, che ha come tema proprio il fare oblativo, no, l'offerta, no, del proprio tempo, della propria disponibilità, ci fosse questo messaggio, no? Io pensavo, siccome tu non ci sei, se riusciamo a videoregistrarlo e poi a proiettarlo.
Quando è?
Il 28.
Ah, di questo mese.
No, infatti l'avevamo spostato. Però possiamo, proprio sintetizzandolo al massimo, credo che sia un messaggio anche eticamente, come dire, suggestivo e importante. No, per dare un senso a quello che è, anche da un punto di vista sociale, eccetera, lo tratteremo, lo faremo trattare soprattutto da un punto di vista esperienziale da tre persone che vivono l'esperienza del volontariato, però credo che lo potremmo collocare questi contenuti in una visione che a me passa molto, molto suggestiva e molto significativa, no? Questa visione del Samaritano scandita in questi in questo decalogo, no? Potrebbe essere. Vi ricordo solo che le tre testimonianze sono uno di una persona che conosciamo abbastanza tutti quanti, che è Roberta, responsabile della Caritas di Santa Teresina, ci verrà a raccontare un po' il tipo. Come?
Sì, il Ippolito, sì, non capivamo chi era Roberto.
Ah, sì, sì, Ippolito, sì, Normandia, no? Ci viene a raccontare cosa succede, no? In parrocchia, quando le famiglie, eccetera, no? Vanno a bussare. Poi ci sarà la testimonianza di una persona, a proposito di carcerati, che si occupa appunto del reinserimento, dell'aiuto fraterno alle persone che escono dal carcere, ha creato una serie di strutture, amico della nostra associazione, infatti così ogni tanto sono delle iniziative a supporto del suo lavoro. E infine il tema anche del volontariato culturale, che anche questo è un aiuto in fondo ai bisogni di uno Stato che ormai comincia ad avere delle grosse carenze, e allora se non si avvale di risorse gratis, no? Veramente fa fatica a tenere aperte le biblioteche, i musei, eccetera. Ci sarà l'ingegnere.
Quello di prove
che no. Si accontentassero di quello.
Lo valuteremo insieme. La cosa importante è avere la testimonianza perché delle persone in fondo pensano di mettere a disposizione, no, il proprio tempo gratuitamente a favore degli altri, ognuno nella propria esperienza. Ce ne sono mille esperienze, però a me pareva particolarmente significativo dalle tue parole, anzi ti ringrazio di questa declinazione del decalogo del buon samaritano, perché c'è una visione anche etica, no? Al di là delle valenze poi di fede, credo che sia una buona indicazione per vivere il volontariato in maniera, come dire, intelligente, consapevole, eccetera, eccetera. Caffè.